redigio.it e la storia continua. Il costo della vita a Roma nel 1870, al tempo della breccia di Porta Pia. In realtà, perché le industrie sorgano con tutte le conseguenze che ciò avrà anche sul carattere e le abitudini della vita degli uomini, occorrono alcune condizioni: disponibilità di capitali, manodopera, materie prime, un potenziale mercato ed anche una politica che ne faciliti l'impianto e l'espansione. A Roma i capitali ce n'erano. Ne disponevano soprattutto i mercanti di campagna che prosperavano sull'affitto delle grandi tenute patrizie, ma che preferivano reinvestire senza rischio nei settori più sicuri, edilizia ed usura, o nell'acquisto di qualche redditizio appalto governativo. Il governo pontificio, d'altro canto, era meno adatto a fare questa politica, che oggi chiameremmo di incentivazione, di promozione e di sviluppo industriale. Tipico l'atteggiamento tenuto da Gregorio XVI a proposito delle ferrovie che egli sosteneva fermamente essere opera del diavolo. Un suo difensore ricorda che, pur opponendosi pel costume e la morale all'introduzione delle strade ferrate, il pontefice, come quello che non avversava il buon progresso, stabilì le barche a vapore sul Tevere e permise altre cose moderne che credé veramente utili. Diverso l'atteggiamento di Pio IX, che poco dopo il suo insediamento promulgò una legge per la concessione e la costruzione delle linee ferroviarie destinate a congiungere Roma a Ceprano, ad Anzio, Civitavecchia, Ancona, Bologna, linee che nel 1870 erano state tutte attivate, anche se il traffico non era certo intenso. Tra l'altro, per i viaggiatori della Roma Civitavecchia e della Roma Ceprano, occorreva una particolare carta di legittimazione, qualcosa di mezzo tra un nostro passaporto e la carta d'identità. Il mercato offerto dalla città era ristretto e di lusso. A comperare erano soltanto la corte, i nobili e i forestieri, ed essi richiedevano naturalmente più prodotti di alto artigianato che di manifattura. Pelli ben lavorate, velluti damascati, guanti e gambali su misura, argenterie, copie di statue antiche, il tutto più somigliante al prodotto delle botteghe rinascimentali che a quello della grande industria moderna. Può accadere così che Roma esporti l'unica materia prima di cui dispone in abbondanza: migliaia di quintali di lana pregiata per la nascente industria del Veneto e del Piemonte, esattamente come una colonia esporta verso la metropoli le proprie ricchezze naturali. E questa situazione resterà immutata per molti anni a venire. Sarà Quintino Sella, che è un industriale e si atteggia a uomo di scienza, a respingere scandalizzato l'ipotesi di una politica che favorisca la industrializzazione della capitale. In una soverchia agglomerazione di operai Roma, egli sostenne, io vedrei un vero inconveniente perché credo che qui sia il luogo dove si debbano trattare molte questioni che vogliono essere discusse intellettualmente e richiedono la opera di tutte le forze intellettuali del paese. Ma non sarebbero opportuni gli impeti popolari di grandi masse di operai? Beh, una preoccupazione politica, quindi. Da un'analoga preoccupazione nasceva a Roma pontificia la generosità con gli istituti, opere pie, case cardinalizie e patrizie, parrocchie e vicariato, e distribuivano settimanalmente decine di migliaia di scudi di beneficenza. Si distribuivano sussidi in denaro, si mandavano pranzi alle famiglie di vecchi servitori bisognosi, pie dame assistevano le partorienti, vecchi ed orfanelli alla porta dei conventi ogni giorno migliaia di mendicanti, di ragazzi, di donne ritiravano minestre e pane. Una metà circa dei romani aveva a che fare, in qualche modo, con la beneficenza pubblica o privata e traeva da questa i mezzi per la propria sopravvivenza. Beh, sopravvivenza difficile. I prezzi dei principali generi alimentari, ed anche a peso e la qualità della carta per avvolgerli, erano fissati di autorità, ma non sempre venivano rispettati. Ma quanto costava la vita a Roma? Come viveva e cosa mangiava e come si vestiva la gente? Beh, è difficile stabilirlo. Il dato, ad esempio, sul numero delle bestie macellate e consumate a Roma in una settimana non ci dà la misura di quante carni mangiavano i romani, perché allora, assai più di oggi, i consumi erano differenziati. I ricchi e i forestieri, ad esempio, mangiavano certamente carne in abbondanza, due volte al giorno, ed infatti si ammalavano di gotta, mentre gli artigiani e il popolino non ne mangiavano e che assai raramente soffrivano di denutrizione. Le medie in questi casi non significano nulla. La carne non era cara, ma se traduciamo il prezzo in lire attuali, era carissima in rapporto con i salari di allora. Assumendo come statisticamente valido che la lira romana di allora corrisponde a circa alle 800 lire attuali, avremo infatti il prezzo di lire 1900 al chilo per la vitella e di 800 lire al chilo l'agnello. La ricotta fresca costava attorno alle 400 lire al chilo, un po' più se salata. Pecorino fresco costava 900 lire al chilo, 1500 se era stagionato, 1700 lire al chilo salame. Tutto quello che ricaviamo da questi dati è che l'agnello e la ricotta costavano molto meno della vitella e del salame. Per capire qualcosa di più del tenore di vita, dobbiamo tenere presente che la lira romana, che corrisponde oggi alle nostre 800 lire, era il salario medio degli operai della lana, di un fabbro, di un falegname. Un abile artigiano guadagnava naturalmente di più. Un maestro tornitore poteva guadagnare fino a 4 lire romane, altrettanto un maestro fabbro. Un maestro muratore o falegname arrivava alle 3 lire giornaliere. Un calzolaio, lavorando a domicilio e a cottimo, non riusciva a guadagnare più di 3 lire al giorno, le ollatrici meno della metà. Si può facilmente immaginare quindi quale fosse il loro tenore di vita. Praticamente tutto il salario si spendeva per il mangiare. Nelle case della povera gente si mangiavano molte minestre, pasta e ceci, pasta e broccoli, pasta e fave, pasta e cavoli. Il lusso dei poveri erano le frattaglie, coda, trippa, che si comperava già cucinata, la paiata, le spuntature. C'era una relativa abbondanza di uova e di verdure che si coltivavano negli orti o si compravano per pochi soldi dagli ortolani, delle chiese o dai conventi. Ancora broccoli, dunque, cavoli, cicoria, fave e carciofi. Il vestito più modesto costava almeno 40 lire, quando un operaio guadagnava in un mese e mezzo di lavoro. In compenso durava anni, anche tutta la vita. Lo stesso per un paio di scarpe o di stivali. Era il vestito del matrimonio, di solito quello con il quale si veniva seppelliti. I ricchi, per vestirsi, spendevano cifre favolose. Si tenga conto che allora la quantità di stoffa occorrente per un vestito da donna era meno di 7-8 metri, senza contare le decorazioni. i ricami, i pizzi, i nastri e le sottogonne che conferivano la necessaria rigidità. Il tutto cucito a mano, naturalmente. Un abito da passeggio poteva costare quindi centinaia di migliaia di lire. Un abito da sera molto di più. Uno scialle di seta o di cashmere fino a 2 milioni. Anche allora il problema dell'alloggio era grave per i romani, ma quando i fitti salivano troppo, una notificazione del Santo Padre imponeva una sorta di blocco che impediva sia di sfrattare gli inquilini bisognosi e sia di aumentare il pigione. Queste misure consentivano agli operai e agli artigiani di vivere nel centro della città, nelle strade che, delimitate da una parte dal porto di Ripetta e dall'altra dal muro verde di via Ludovisi, si congiungono al corso tra Piazza del Popolo e Piazza Colonna. In via Capo le case, a Fontanella Borghese, in via Frattina c'erano i panni stesi ad asciugare tra una finestra e l'altra. Le case erano scure e fetide, ma abbarbicate ai palazzi dei signori come un antico comune feudale. C'era, quindi, una certa promiscuità tra ricchi e poveri. Da queste strade, come dai suoi quartieri tradizionali di Parione, Monti, Trastevere, i popolani romani verranno scacciati a ondate e periodi successivi. Prima dallo spaventoso caro affitti che seguirà l'arrivo degli italiani, poi dagli sventramenti del periodo fascista che li segregheranno in lontane borgate e infine, nel secondo dopoguerra, dalla speculazione edilizia. www.redigio.it e la storia continua.